Bene, allora, prima di cominciare a fare ragionamenti troppo sociologici, facciamo qualche piccola considerazione sulla giornata odierna, visto che, come mi sembra abbastanza evidente, è Halloween, quindi abbiamo una serie di cose divertenti e cose interessanti da dire in proposito. Qualcuno ha idea di che cosa sia Halloween in tutto questo? Una volta che uno si facesse una domanda, non è che mi offenderei, voglio dire, Halloween, siamo tutti in giro con, no, tutti in giro con le zucche, no, sono tornato da Danimarca, lì le zucche le piano un attimo più sul serio. Però diciamo che nel complesso è un oggetto di dibattito oggettivamente, perché stavo risentendo stamattina il buon Vincenzo De Luca, che lo insolentiva clamorosamente qualche anno fa, a proposito del fatto che sono queste cose che importiamo dagli Stati Uniti e via discorrendo, che per molti versi è anche vero. Però diciamo che se vogliamo ragionarci in termini sociologici si tratta di elementi di una cultura oggettiva e sono quella testimonianza chiara del fatto che non c'è soltanto una chiave di lettura di queste cose, perché Halloween di fatto è una festa celtica, quindi semmai sono gli americani che l'hanno importata e poi ce l'hanno rivenduta. Perché è una festa, dovrebbe essere la notte di Valpurga se non ricordo male, ma insomma era una delle notti tipiche importanti del calendario celtico e dava, come dire, adito a tutta una serie di festività abbastanza sfrenate, abbastanza pagane, con gente nuda che correva nei boschi, insomma tutta una serie di questioni abbastanza poco religiose per modo di dire. Quindi la questione è: come li vogliamo interpretare questi tratti culturali? Li vogliamo attribuire a una cultura di qualcuno particolare, o cominciamo a ragionare sul fatto che le culture sono dei sistemi costantemente in evoluzione e in contatto? Le culture sono dei processi, non sono degli insiemi di dati di fatto, perché se vogliamo ricordarci, non so se ve lo ricordate, ma Babbo Natale, che ci è tornato pure lui dagli Stati Uniti, è un santo di Bari, San Nicola di Bari, Santa Claus, Niklaus, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se vogliamo andarci a vedere le cose in giro per il mondo, ci accorgeremo che tutta sta purezza culturale della quale si parla in quest'ultimo periodo, che abbiamo già discusso l'altra volta, se vi ricordate, con Figli di Annibale e via discorrendo, richiederebbe un attimo più di sensibilità, qualcosina un po' di maggiore attenzione, no? Una cosa però è vera, ovvero sia il fatto che questa, come tutte le altre feste che avrebbero dovuto servire ad altro, e mo parliamo anche di che cosa avrebbero dovuto servire, è diventata l'ennesima questione di consumo, fondamentalmente, no? Diventata l'ennesima questione di consumo, come lì io non mi preoccuperei tanto di Halloween quanto mi preoccuperei del Natale, fondamentalmente, che per noi dovrebbe avere teoricamente una serie di significati spirituali ben più importanti di quanto non ce l'abbia Halloween con le sue zucche, i suoi ragni, i suoi spettri e via discorrendo. Però il punto centrale è esattamente questo: come mai abbiamo questa brutta tendenza a mercificare qualunque cosa? Perché abbiamo trasformato qualunque possibile cosa da fare in un acquisto? Perché prima non era così, io vi ripeto, avendo una certa età, pure se non si direbbe, mi ricordo i tempi nei quali si facevano cose senza dover pagare regolarmente chiunque. Ed erano tempi tutto sommato piacevoli, perché pagavi il giusto se ti andava, se no potevi sopravvivere benissimo, quindi facevi molte più cose fondamentalmente, non eri perennemente con la carta di credito in rosso. Perciò la domanda è piuttosto legittima: perché mercificare il tutto? E questo ci comincia a portare verso uno dei primi autori che studieremo a breve, che è Karl Marx, del quale immagino non sappiate granché, tra una cosa e l'altra. Sappiamo granché di Karl Marx? Manco per sbaglio, come si dice. Bene, il che è un peccato, perché Karl Marx è proprio uno di quegli esempi classici che si dovrebbero fare quando si dice che le parole non hanno peso. Perché se ci pensate un attimo, l'intera storia del XX secolo è stata modellata in larga misura da Karl Marx e dalle sue teorie. Quindi dire che fare teoria, che tra l'altro richiede sempre una specie di metterci, ci dobbiamo mettere d'accordo su che cosa significhi fare teoria, però comunque sul fatto che la teoria non cambia le cose è una colossale cazzata, se mi consentite il giro di parole. Perché noi di fatto dal 1863, se non vado errato, o qualcosa del genere, da quelle parti ad ogni modo, abbiamo a che fare con una teoria piuttosto ingombrante, che ha preteso e in larga misura anche interpretato correttamente ciò che stava succedendo. Ve lo dico con un'ombra di rimpianto perché quando eravamo piccoli noi il marxismo lo sapevamo praticamente a menadito tutti, quelli che erano d'accordo, quelli che non erano d'accordo, eccetera, eccetera, perché si trattava di un modo per interpretare la realtà piuttosto corrente e vi parlo di una quarantina d'anni fa, tra una cosa e l'altra, insomma, quindi non tanto tempo. Poi ci sono state una serie di errori, effettivamente, una serie di mancate previsioni e soprattutto una serie di accuse, discutibili di aver causato una serie di disgrazie come lo stalinismo e il regime cinese, il regime comunista cinese, eccetera. Però qui bisognerà distinguere, infatti userò, se ci riesco e mi ricordo, durante le lezioni due aggettivi, uno che è marxistico o marxista e un altro che è marxiano. Perché tra la teoria di Marx e quello che è accaduto poi nella realtà c'è uno scarto enorme, fondamentalmente. Che però poi vedremo in una seconda lezione. Al momento quello che mi interessava invece era mettere un po' a fuoco il discorso del consumo e del fatto che dobbiamo monetizzare qualunque cosa, che sia un'esperienza, che sia una sensazione, che sia un oggetto, ma quello ancora non sarebbe un particolare problema. Ma perché questo, dicevamo? Perché abbiamo costruito questo sistema che è un sistema che definirei economicismo. O economicistico o capitalistico, ad ogni modo, quello chiaramente lo sappiamo un po' tutti, ma che vuol dire economicistico? Vuol dire che per qualche strano motivo noi abbiamo deciso di utilizzare gli strumenti dell'economia, sui quali si può estensivamente discutere, lo faremo anche, come criteri di orientamento nel mondo in generale. Cioè noi abbiamo travasato, e credo ne abbiamo già parlato, se vi ricordate, quando abbiamo detto del discorso delle aziende sanitarie locali, il discorso dei trasporti, no? Tutte queste cose che quando le guardi con un po' più di attenzione ti interroghi su quale motivo ci dovrebbe essere per cui un'università abbia un consiglio d'amministrazione, no? Ci abbiamo un consiglio d'amministrazione e ne andiamo ben fieri se Dio vuole. La domanda è perché? Per quale ragione io dovrei sottoporre qualunque comportamento umano a un'esigenza economica? Rimane una questione aperta che non viene affrontata perché ormai l'abbiamo superata, noi lo diamo per scontato, è quella la tragedia del tutto. A noi sembra ovvio che tu vada a vedere un panorama e paghi qualche cosa, o che vada a vedere una città e paghi qualche cosa, o che vada a visitare una chiesa e paghi qualche cosa, ma tutto normale. Però ecco, parliamone, visto che come credo di avervi detto, l'aggettivo normale non è proprio esattamente uno dei più facili da interpretare, no? Ecco, perché se fosse stato normale 40 anni fa, sarebbero volati schiaffoni, come si dice, ecco, quindi non era normale, ma manco 20 fondamentalmente. Adesso è diventato normale perché noi ci lavoriamo con una certa attenzione su questa normalità. Però il punto qual è? Che il discorso economico quindi è diventato quello che dovrebbe dare senso alla nostra vita e a quello che facciamo. E di conseguenza tutto tende a tradursi in termini economici. Ovviamente i termini economici hanno questa simpatica caratteristica di comportare degli esborsi, dei guadagni, dei ricavi, dei profitti, tutta una serie di cosette che ad alcuni vanno benissimo, a molti altri molto meno, però se questi molti altri non ci fanno caso, dobbiamo dire che è colpa degli altri o che è colpa loro, perché effettivamente c'è una certa questione interessante in proposito. Tra l'altro Marx ci diceva cose interessanti anche su questo, no? Nel senso che è uno degli inventori di una delle accezioni di ideologia che è quella che continuiamo ad avere anche oggi. Cosa dice Marx per l'ideologia? Dice che è la falsa coscienza. La falsa coscienza costruita ad arte da una delle due classi che predominano sullo scenario sociale, che è quella dei capitalisti borghesi, come credo di avervi già accennato qualche tempo addietro, con la quale ideologia i capitalisti convincono i proletari, che sarebbero la controparte teoricamente, di essere tutti nella stessa barca e di star lavorando tutti per fini comuni più generali. Quindi, di fatto, alla fine i proletari fanno il gioco dei capitalisti e i capitalisti sono contenti, teoricamente dovrebbero essere contenti un po' tutti, ma un po' meno. Vi faccio presente che se andiamo a vedere le distribuzioni delle risorse ad oggi, Marx ci ha imbroccato benissimo, no? Perché senza stare a guardare i decimali, abbiamo detto che l'1% della popolazione mondiale detiene il 99% delle risorse. E dopodiché ci sentiamo regolarmente dire che non ci sono i fondi per l'istruzione, non ci sono i fondi per la sanità, non ci sono i fondi per un sacco di cose. Vabbè, prendiamolo un po' per buono, però di fatto il problema è che probabilmente il discorso dell'ideologia come falsa coscienza ha funzionato benissimo, anche perché si sposa molto bene con un'altra cosa che noi tendiamo a fare sempre, spesso perlomeno. Ovvero sia quella di fare come se, non so se ne abbiamo già parlato di questo discorso, Questo è un tema che è nel capitolo, il famoso capitolo PDF che trovate online del mio vecchio manuale. Ma lo usiamo estensivamente perché è una delle nostre attività preferite, ovvero sia l'uomo è un essere che finge. Abbiamo detto probabilmente che fingere in latino voleva dire creare, quindi poi gli abbiamo dato noi una, come dire, una curvatura negativa, ma nel complesso, se pensate a leopardi, no? Sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo. Non è che se sta a pià per culo Leopardi, che li crea, no? Quindi qualcuno se lo ricordava ancora tempo addietro questo discorso, però diciamo che al di là di questo, di queste particolari questioni, oggi noi con la finzione andiamo fortissimo. Perché? Perché è un modo per autoproteggerci, perché è un modo per preservarci dal dover fare la conoscenza con noi stessi, quella di cui stiamo parlando ormai da un po', no? Se vi ricordate, sono ormai. È un mese che discorriamo di questo discorso e facciamo la conoscenza con noi stessi, che vuol dire che ci dovremmo raccontare meno balle, invece noi ci raccontiamo uno sproposito di balle, ragazzi, noi, i più potenti, i governi, eccetera, 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 perché? Perché ci viene spontaneo, perché ci viene più facile, probabilmente perché ci viene più facile, perché se dovessimo cominciarci a interrogare sul senso che viene da un'esperienza costantemente mercificata per la quale devi spendere cifre inaudite per fare qualunque cosa, troveremmo che questo senso manca. C'è anche Basco, ha scritto una canzone sul senso che era piuttosto interessante da questo punto di vista qualche anno fa. Però il problema è che il senso monetario non c'è, perché, come abbiamo già detto, la moneta e comunque il conto economico sono degli strumenti, non dovrebbero essere dei fini. Nel momento in cui cominciano a diventare dei fini, ci creano qualche difficoltà, soprattutto nel capire perché dobbiamo continuare a lavorare fino al 27 del mese per un lavoro che non ci insegna più niente, come abbiamo detto ripetutamente, per ottenere una cifra qualsiasi che poi spendiamo per fare delle cose che in un altro mondo avremmo potuto fare senza nessun tipo di esborso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci sono purtroppo una serie di questioni abbastanza spinose, incastonate su questo aspetto particolare. Però al momento quella più importante che dobbiamo ricordarci è, uno, da una parte questo discorso del fingere. Non so se avete visto Matrix, vi ricordate Matrix? In Matrix c'è un personaggio che si chiama Cypher, che è il traditore, se vi ricordate, no? Che fa il traditore? È perfetto, perché Matrix potrebbe essere, una volta penso che farò un corso di un anno intero su Matrix, perché merita, però di fatto finge. No, io ho visto la realtà non mi piace, preferisco che mi rimetti nella matrice così mi mangerò una bella bistecca che non saprò di essere falsa e sarò molto più contento così. Quindi il punto centrale è quello, noi viviamo meglio negli universi fantastici che ci creiamo, dopodiché parliamo male del fantasy, altra cosa particolarmente divertente dal mio punto di vista, però la nostra vita nella gran parte dei casi è questo, è una narrazione che con la realtà non è che abbia granché a che vedere. No, perché noi facciamo come se. E quindi nel fare come se facciamo come se tutto questo fosse normale, perché altrimenti dovremmo chiederci: ma perché lo stiamo facendo? Qual è la ragione per la quale mi sto adeguando a questa serie costante di richieste, sempre meno sensate d'altro canto, quindi non è manco difficile porsi la domanda oggi, qualche anno fa lo era un po' di più, ma oggi è talmente tutto così, come dire, per certi versi surreale, che chiedersi il motivo spesso e volentieri ti viene quasi spontaneo, però te devi dare schiaffi sulle mani e dire: vabbè, no, famo conto che ci penso domani, oppure un'altra volta, oppure mi dimentico, mi concentro sul cellulare, che guarda caso torna estremamente comodo da questo punto di vista, e via discorrendo. Quindi la grande balla sulla quale non ci interroghiamo è esattamente questa, ovvero sì, è il fatto che se non fosse così, tutto crollerebbe e il mondo non avrebbe improvvisamente più senso. Perché noi dobbiamo lavorare per il sistema. Ora, la domanda, e soprattutto l'affermazione prima della domanda, è che teoricamente il sistema doveva lavorare per noi. Era quella l'idea. Vi ricordo che da un punto di vista anche sociologico, una buona vita, un buon sistema, una buona cultura è un luogo nel quale si sia più o meno protetti, si possa dare senso a ciò che accade e si viva una buona vita. Questo è il punto. Nel momento in cui tutto questo non accade in nome di un sistema, potremmo cominciarci a interrogare sul sistema in questione e chiederci: ma è veramente il sistema al quale avevamo pensato come quello che avrebbe dovuto redistribuire le risorse nel modo migliore, quello che avrebbe dovuto far sì che tutti quanti potessimo vivere nel migliore dei mondi possibili, eccetera? Altra domanda estremamente interessante, perché suppongo che la risposta ve la immaginiate, e ve la siate anche data più volte? A me pare proprio di no. Però, ripeto, purtroppo al momento abbiamo a che fare con delle forze estremamente potenti che continuano a configurare e a rinforzare questa ideologia, perché l'ideologia, cioè ci siamo raccontati che non c'erano più le ideologie, ma non è vero affatto. Questa è l'ideologia del tempo. E a cosa serve l'ideologia anche secondo Marx? Serve a fare in modo che i sottomessi, gli sfruttati, gli emarginati non prendano coscienza del loro essere tanti. Se vi ricordate della stratificazione sociale, l'abbiamo detto, no? Come mai quelli che stanno sotto non si incazzano? Spesso e volentieri, direbbe Marx, perché sono stati convinti del fatto che stanno bene dove stanno. E credo che su questo ad oggi non ci sia molto da discutere, no? Visto che non vedo gente in piazza con i forconi e con le torce, quindi immagino che tutti siano convinti che tutto sommato va bene così, o ancora peggio, tutti siano convinti che se le cose non vanno come dovrebbero andare è per colpa loro. Perché siamo riusciti a fare questo transfer estremamente intelligente, per il quale, dopo aver polverizzato le classi, abbiamo solamente degli individui che si incolpano dei loro fallimenti. Il che, dal punto di vista di chi sta sopra, è piuttosto comodo oggettivamente. E questo ha a che fare col discorso dell'autostima che abbiamo fatto anche lui ripetute volte, se vi ricordate. Quindi l'ideologia serve a evitare che in particolare la classe sottoposta, sottomessa, i proletari, si accorgano dell'essere una classe. Perché nel momento in cui dovessero accorgersene, le cose potrebbero, secondo Marx, cambiare radicalmente. E qui purtroppo c'è uno dei passaggi che non è andato a buon fine, nel senso che, come abbiamo visto, nonostante il lavoro di Marx e di tantissimi altri pensatori e partiti e politici e leader e quello che vi pare nel corso del tempo, tutto sto risveglio coscienziale, tutto questo salto oltre l'economicismo non ne ho avuto notizia, anche perché il discorso che facevamo prima della distanza fra Marx e quello che è successo, quindi col marxismo, è nel fatto, ad esempio, che gli unici due luoghi dove questo si è verificato erano, da un punto di vista marxiano, i meno probabili in assoluto. Perché cosa richiederebbe una rivoluzione in senso marxiano? Richiederebbe vaste masse operaie. Quella era l'idea generale, no? Come quando avevamo i metalmeccanici in Italia che erano centinaia di migliaia, se non milioni di persone che scendevano in piazza e facevano l'ira di Dio, quello poteva essere un simile della faccenda. Ma dov'è che c'è stata la rivoluzione? In Russia. In Russia non c'è una fabbrica manco a piangere, erano più o meno servi della gleba al tempo, quindi figuratevi quanto il discorso marxiano possa applicarsi. Dopodiché Cina, ancora peggio. Quindi evidentemente lì dovremmo cercare di capire per quale ragione un'idea, una teoria, chiamiamola teoria perché Marx non l'avrebbe voluto, ma è una teoria, ringraziando Dio, si debba essere verificata nei posti dove non avrebbe dovuto e non si sia verificata invece dove, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Italia, in Francia, in tutte le nazioni che erano in possesso di una classe operaia importante. Vi ricordo che se noi siamo nello stato in cui siamo, forse non lo sapete, ma è opportuno ricordarcelo, è perché alla fine della Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti avevano una paura fottuta che noi potessimo far parte del blocco opposto, avendo noi al tempo un partito comunista piuttosto significativo. E quindi ci sono state una serie di movimenti politici e di strategie assortite per far sì che questa sterzata a sinistra non avesse luogo. Ne stiamo ancora pagando in larga misura i prezzi, tutto sommato, con una serie di presenza nella classe politica, una serie di cose che non abbiamo sanato, una serie di altre cose che ci stiamo raccontando perché siamo fortissimi a raccontarci cose, però la storia in qualche misura è questa. Quindi vedete che, come vi dicevo, col marxismo, col pensiero marxiano, si è fatta la storia e come? Si è strafatta la storia e la stiamo ancora continuando a fare perché la gran parte dei soggetti importanti che ancora girano sulla scena mondiale oggi sono soggetti che sono fortemente influenzati da varianti del pensiero marxiano, perlomeno. No? Pensate soltanto al Partito Comunista Cinese e quello che è riuscito a fare nel frattempo. Pensate a quello che è successo in Cambogia, pensate a tante altre questioni, pensate al risveglio dei sindacati in America. Colpo di scena assoluto, si stanno risvegliando i sindacati in America. Che vuol dire? Vuol dire che si sta riscoprendo il famoso noi, perché quello è il punto sul quale batteva Marx. Una classe è tale se ha consapevolezza di essere tale. perché se no sono soltanto individui che si lamentano, che ne abbiamo quanti ne volete in giro, quindi non è un particolare problema. Perciò una classe deve capire di essere classe, questa si chiama coscienza di classe. Nel momento in cui si risveglia la coscienza di classe, dice Marx, è impensabile che coloro che sono sfruttati non reagiscano in modi assortiti, che possono essere attraverso il voto, attraverso la violenza, attraverso la rivoluzione, attraverso quello che vi pare. Non lo sappiamo perché di fatto non è che lo abbiamo visto granché nella parte, diciamo, nella pars construens di questa faccenda, però ecco, questo sarebbe quello che doveva succedere, perché Marx era molto moderno. Era talmente moderno da aver aderito per molti versi a questa visione dell'economia come fondamentale. No? Tant'è che se ci pensate, se lo sapete o se non lo sapete ve lo dico, il sistema marxiano è un sistema perfettamente economicistico. Perché cosa dice Marx? Che esistono due cose, la struttura e la sovrastruttura. La struttura cos'è? L'insieme di rapporti di produzione. Quindi di fatto, dice Marx, quello che influenza e modula il modo in cui noi viviamo è l'economia. Tutto il resto segue. E quindi, dice Marx, è inutile che io perda tempo a studiare il diritto, l'arte, la morale, la storia e tutte queste cose, perché di fatto sono solamente sovrastruttura, ovvero sia, sono qualcosa che varia al variare dei rapporti di produzione. Quindi una visione più economica di questa, difficilmente. Economica e deterministica, perché a sentire Marx le cose dovrebbero in qualche misura susseguirsi in modo inesorabile, no? A un certo punto le contraddizioni del modo di produzione capitalistico avrebbero necessariamente portato al risveglio della coscienza di classe del proletariato, alla rivoluzione e poi, per qualche ragione che non si era ben capita, a un affrancamento generalizzato da queste condizioni. Solo che appunto Marx pensava, come ancora pensano tanti, che se tu fai un ragionamento razionale a qualcuno e glielo spieghi, quello lo capisce. E io non ne sono per niente convinto, ragazzi. Il problema del fare come se è esattamente questo: tu puoi parlare come vuoi a qualcuno e spiegargli cose, ma se quello non vuol sentire, non vuole capire, non capisce. Cos'è che muove la gran parte di noi? La ragione? O tutta un'altra serie di questioni che abbiamo nascosto sotto al tappeto, ma dobbiamo avere un tappeto bello grande perché effettivamente cominciano a diventare soverchianti. Pareto li chiamerà residui. Ne parleremo, però intanto ve li accenno, ovvero sia sono tutta quella massa di cose che non rientrano nella res cogitans. Mi pare che ne abbiamo parlato di Cartesio, se non sbaglio, o no? Abbiamo parlato di Cartesio? Qualcuno si ricorda? Non abbiamo parlato. Beh, allora parliamo di Cartesio, chiariamo sta cosa. Una delle teorie importanti cartesiane delle quali discorreremo in questo periodo è quella della separazione delle due res, che in latino vuol dire cose, per chi non sapesse o si ricordasse. Due cose che sono cosa? La res cogitans da una parte e la res extensa dall'altra. La res extensa è tutto tranne l'anima razionale. Quindi dalle emozioni, gli istinti, i desideri, i sogni, le passioni, il corpo, l'ambiente, tutto è res extensa. Un'altra cosa invece che è l'anima razionale, la res cogitans, che sarebbe appunto il nostro spirito razionale, non a caso quello che poi si esprime e si modula attraverso la logica, l'intelligenza logico-matematica. Non a caso Cartesio noi lo associamo spesso e volentieri a numeri, no? Non so se avete presente il fatto che quando devi trovare una soluzione a un problema, cosa fai? Normalmente tracci gli assi. Gli assi sono assi cartesiani perché l'ha fatti lui. È stato il primo modo in cui abbiamo iniziato a ridurre lo spazio a qualcosa di impalpabile. No? Un punto è dato da due coordinate. E questo punto, guarda caso, è il vostro cellulare quando andate in giro col GPS, quindi Cartesio è qui con noi estensivamente, no? Anzi, ce ne fossimo liberati un po' di più, non sarebbe stata una cattiva idea. Però la questione che ci interessa ora è questa della divisione. Res cogitans, abbiamo capito, anima pensante, razionale, va bene. Res extensa. Che vuol dire res extensa? Vuol dire ciò che può essere misurato. Quindi anche qui, come vedete, il movimento cartesiano è un movimento di astrazione, perché la materia non ha più qualità se non il fatto che tu la puoi misurare e ridurre a numeri, perché a quel punto direi che c'hai 1 metro cubo di legna, non che tipo di legna, come è tagliata, che grana, che stato di stagionatura e tutto questo, ma è 1 metro cubo di legna. Fine. Non so se vedete come il movimento verso la quantità comincia qui, già c'era da prima. Però facciamo conto che lo facciamo iniziare da Cartesio per motivi di comodità. Quindi nel momento in cui Cartesio stabilisce questa frattura netta, questa netta divisione tra anima razionale e tutto il resto, noi cominciamo a perdere parte di ciò che siamo, fondamentalmente. E cominciamo a dar valore a delle cose che fino ad allora non erano così importanti, giusto appunto, calcoli matematici, astrazioni, percentuali, statistiche, tutto quello con cui noi oggi viviamo perfettamente a nostro agio, parte da Cartesio. E se ci pensate, quelle macchinette divertenti che avete davanti a voi, che siano laptop, computer, cellulari o quello che vi pare, sono l'apoteosi di Cartesio. Perché lo sapete com'è fatto il linguaggio macchina? Sapete cos'è il linguaggio macchina? Ragazzi, vi prego, siate bravi, qualcuno. Niente? Sì, più o meno. Il linguaggio macchina è il linguaggio di programmazione base, sul quale poi che viene manipolato da tutta una serie di altre interfacce che sono linguaggi di programmazione, per renderlo un attimo più semplice. Però i programmatori bravi programmano il linguaggio macchina. Il linguaggio macchina è fatto, come diceva giustamente il vostro collega, di due numeri, 1 e 0. Out, out, o uno o l'altro. Quindi di fatto che succede? Che nella produzione digitale, che vuol dire digitale peraltro? Vi dovrei chiedere di darvi tutti uno schiaffo, meno da soli, così almeno non so io quello cattivo, però ci starebbe bene. Digitale è qua a fare tutte quelle cose lì, tecnologie digitali, app, impicci imbrogli, che vuol dire digitale? Che lo uso le dita? No? No, allora in inglese digit vuol dire cifra, quindi vuol dire di fatto numerico. Tant'è che i francesi li chiamano giusto appunto numérique, che so loro ancora abbastanza hanno decoccio, ma per certi versi non gli si può torto, quindi almeno capisci di che parliamo. Allora, la tecnologia digitale di fatto cos'è se non un'alchimia nascosta che trasfonde tutto il reale in numeri? Pensate, oggi è Halloween, la magia. Tutti quelli che scrivono fantasy seria vi diranno che la tecnologia è soltanto un'altra magia della quale siamo convinti di avere la chiave, che ci raccontiamo essere tutto quanto sotto controllo, eccetera. Ma parliamone di questo, no? Fondamentalmente noi stiamo facendo gli alchimisti con altre cose. Gli alchimisti veri lo facevano con la materia e quindi volevano far sì che la materia migliorasse fino a diventare oro perché era l'apoteosi della qualità dal loro punto di vista. Noi lo facciamo in un altro modo, noi prendiamo la materia e la trasformiamo in numeri. Perché? Perché noi abbiamo un conto aperto con la materia, a noi la materia non piace. Non ci piace manca la nostra di materia, il che per certi versi è uno dei grandi problemi con i quali stiamo convivendo da anni. Perché non ci piace la nostra materia? Perché noi siamo mortali, un'altra volta, perché noi associamo all'idea di materia il limite, associamo all'idea di materia la malattia, la stanchezza, la morte. Il corpo muore, l'anima no. Guarda un po' una delle strategie di qualche millennio con la quale abbiamo affrontato questa situazione. Infatti l'anima, quella, è diventata la res cogitans cartesiana, poi è diventata il software, poi è diventata la teoria della simulazione, per cui siamo tutti quanti simulazioni nel gioco di qualcuno molto più intelligente di noi. Io francamente se avessi un gioco fatto come noi mi sparerei, però vabbè, ognuno ha le sue idee. Ad ogni modo, di fatto, noi stiamo trasformando la realtà in numeri. E ce la stiamo dimenticando, quindi se volete trovare un motivo per il quale non si fa un cazzo per l'ambiente, è quello. Il problema è che noi dell'ambiente non ce ne è mai fregato niente, sono perlomeno 400 anni, potremmo risalire probabilmente anche prima, ma c'erano delle posizioni un tantino più sfumate. Ma dalla rivoluzione scientifica in poi noi abbiamo divorziato radicalmente dall'ambiente. Come abbiamo detto delle fabbriche, non so se vi ricordate, le fabbriche hanno i loro tempi, non sono legate all'ambiente. Nel momento in cui noi siamo entrati nella produzione secondaria della fabbrica, abbiamo abbandonato l'ambiente con tutto il primario che comportava la cura del territorio, la conoscenza del territorio, la conoscenza della qualità del territorio, tutti i motivi per cui le cose non franavano continuamente come capita oggi, eccetera. Quindi noi in questa mania di riduzione al numero manifestiamo uno, una volontà di affrancamento. Che guarda caso è molto consonante con l'idea dell'immortalità, tant'è che guarda caso, forse ve l'ho detto, forse no, ma forse lo saprete, ci sono un sacco di start-up in America che si dedicano alla digitalizzazione della coscienza, in modo che noi si possa sopravvivere in un cloud forever. No? Fantastico. Contro una serie enorme di evidenze scientifiche di cui parleremo in una delle in qualche prossima lezione, però di fatto questo sta accadendo, ovvero sia noi cerchiamo di diventare immortali attraverso la riduzione ai numeri. Una volta che noi ci trattassimo come un software particolarmente evoluto, potremmo manipolarci, potremmo cambiarci, potremmo farci un sacco di cose. E questo è un altro dei punti che stanno dietro all'idea della digitalizzazione, perché digitalizzato vuol dire anche manipolabile. Prendete le vostre fotografie, prendete tutti i filtri del cazzo che ci sono in Instagram, in Photoshop e in tutte le altre strategie assortite per le quali tu fai una fotografia che è una chiavica e dopodiché te metti lì la cambi e diventa improvvisamente un capolavoro. Guarda tu quando ti fai un ritratto e ti togli l'impurità della pelle, ti togli quell'espressione che non ti piaceva, ti togli i riflessi degli occhi, ti fai più snello, ti fai più alto, c'è un altro, no? Però in quella fotografia e basta. Nel momento in cui dovessi tornare qui fra noi ci sarebbe un po' di difficoltà, il che, se ci pensate, ci permette una sponda anche per la questione delle relazioni primarie e dei rapporti secondari. No? Perché? Perché la relazione primaria di solito è in presenza. E in presenza mentire fino a un certo punto, cioè se riesce, oltre un certo punto, no. Se la tua fotografia è di un bello 80 di 30 anni e tu sei un cadavere di 55, le chiacchiere stanno un tantino a zero, non truffi più nessuno. Per certi versi, quindi, come vedete, questo discorso dei social era già in nuce quando abbiamo detto della secondarizzazione dei rapporti nelle prime metropoli, quando l'apparenza è diventata importante. L'apparenza realistica fino a un certo punto poi è diventata l'apparenza sulle reti social, una fotografia, un selfie, una foto di gruppo. Chi è in grado di dirti che non sei tu quello che è ritratto lì? Non so se vedete gli step, però gli step sono quelli. Nel momento in cui tu cominci a ipervalutare l'apparenza, poi che questa apparenza sia la tua fisica, ossia l'apparenza di un tuo ritratto, di una tua foto, di un tuo file o di un tuo deepfake in video o quello che può essere, non c'è più nessun motivo perché non debba valere allo stesso modo. Quindi phishing, truffe online, seduzioni, ghosting, abbandoni, tutto questo enorme repertorio del quale parliamo come se fossimo stupefatti. Se avessimo una vaga idea della nostra storia, non ce ne stupiremmo minimamente, perché era già tutto lì. Quando vi ho detto che Sennett, che è un libro che vi consiglierei caldamente di leggere, il declino dell'uomo pubblico, riporta l'inizio della nostra attuale condizione al prezzo fisso nei locali, ve l'ho detto? Non ve l'ho detto. Ve lo dico adesso. Allora, questo famoso Richard Sennett, che dovrei avervi menzionato più volte, ci dice che il problema dell'essere spettatori e quindi del fruire alla fine di tutti quanti questi oggetti e di questi messaggi che ci arrivano anche dai video e dai media, noi siamo abituati a pensare che sia colpa della televisione, sia colpa dei media, sia... No, è semplicemente che loro sono arrivati a soddisfare un bisogno che già c'era. Perché noi, ragazzi, tra le cose che non ci raccontiamo mai, c'è pure questa. Sembra sempre che è colpa di qualcun altro. Noi siamo una fabbrica di alibi che cammina, fondamentalmente. Ma noi eravamo già così. Eravamo già diventati così quando? Quando, dopo il primo periodo di entusiasmo delle metropoli, quando c'erano improvvisamente questi nuovi spazi, quelli che hanno dato poi origine all'idea di opinione pubblica. No? Perché nel momento in cui non si sapeva più come interagire tra gli uni con gli altri nelle metropoli, si studiano delle nuove strategie, nascono i caffè. Avrete sentito parlare dei caffè, no? Nascono i caffè che erano posti dove ci si poteva parlare a prescindere dallo status. Nascono i parchi urbani dove si poteva andare in qualunque modo si volesse. Belle donne seminude, persone con delle mise molto strane, tipo questa, era tutto libero. Quindi c'è stato un momento nella metropoli in cui le cose avrebbero potuto andare diversamente, perché nei caffè si forma l'opinione pubblica che poi diventa quello che noi abbiamo fino ad oggi continuato a pensare fosse, ma oggi proprio si capisce dove si dovrebbe generare questa opinione pubblica, poverina. Anzi, sarebbe forse un buon punto pensarci e fare in modo che si ricominci un minimo a parlare. Però nei primi caffè si parlavano il cocchiere con il conte, il magistrato con il ciabattino, il sarto, e parlavano come se non avessero nessun tipo di ostacolo. Quindi figuratevi che meraviglia. No? Quindi, però ecco, a un certo punto comincia uno strano processo per il quale, che oggi è arrivato a dei livelli stratosferici, uno strano processo per il quale si ritiene che il nostro mondo interiore sia troppo delicato per poter essere messo in gioco così. E quindi pian piano ci si comincia a ritrarre dai rapporti troppo diretti. E uno dei primi esempi, quello che fa Sennett, giusto appunto, è il passaggio dal contrattare all'acquistare. E io qui devo chiamarmi, evidentemente, essendo appunto uno che ha fatto un certo lavoro su di sé, io devo ammettere che contrattare è una cosa che mi viene malissimo. Cioè, se io dovessi contrattare ogni volta che vado a comprare qualcosa, probabilmente non comprerei nulla perché o mi farei turlupinare regolarmente spendendo delle cifre inaudite perché proprio non mi viene. Però il punto centrale è che nel momento in cui contratti, stabilisci qualcosa di più di un legame, di un rapporto secondario. Perché devi mettere in atto una serie di strategie, devi sapere quello di cui parli, devi essere competente, devi saper leggere l'altro, devi fare in modo di riuscire ad influenzarlo. È un processo complesso, molto sociale. Mentre il prezzo fisso, prendi una cosa, la metti sulla cassa, paghi e te ne vai. Non so se vedete l'enorme differenza che c'è fra questi due momenti. Ecco, quindi ci dice Sennett che come a un certo punto passiamo dal contrattare all'acquistare, a teatro, per esempio, passiamo dal partecipare all'assistere. No? Credo di avervi detto che i teatri elisabettiani erano dei luoghi probabilmente per noi inconcepibili, con gente che urlava, chiedeva cose immediatamente, pigliava gli attori, li sbatteva di qua e di là, stava seduta sul palco. Cioè, doveva essere una situazione veramente peculiare per molti versi. Ma cosa può essere successo per essere arrivati da una situazione del genere a quella in cui fino a qualche tempo fa in teatro bisognava stare fermi, immobili, e se per caso tossivi tutti si giravano e ti guardavano e dici stronzo che stai a fare, giuro perché mi capitava spesso. Siamo diventati spettatori. Abbiamo delegato, dice Sennett, abbiamo scelto di non provare noi emozioni perché avevamo paura che ci facessero troppo male e di farle provare agli altri. Quindi gli attori sul palco sono quelli delegati a provare le sensazioni che dovremmo provare noi, a provare le nostre emozioni. E dopo gli attori sul palco sono arrivati quelli in televisione. E dopo quelli in televisione sono arrivati quelli che fanno i live, i reel e tutto il resto su TikTok, Instagram e via cantando. Ma non è cambiato assolutamente nulla. Sono vecchissime strategie con degli strumenti nuovi. Non so se mi seguite. Quindi quando ci raccontiamo regolarmente che la modernità è un cambiamento drastico dopo l'altro, ci stiamo mentendo perché la modernità è soltanto una, come dire, un peggioramento di certe dinamiche che erano lì da mo'. La dinamica della passività, la dinamica dell'incompetenza relazionale, la dinamica del favore dato al numero e quindi a tutto ciò che si accosta al numero. Che cosa è che si accosta tanto al numero? Guarda caso, il denaro. Tant'è che, come abbiamo detto, il denaro è passato da essere una. Abbiamo parlato del denaro con voi? Ok. È passato dall'essere fatto di metalli preziosi che potevano comunque essere riciclati a diventare prima pezzi di carta e pezzi di altre cose che valgono nulla e poi manco più quelli, ragazzi. La carta di credito? Manco più la carta di credito, il cellulare? Quanto vogliamo levarle le cose? Cioè, non vedete che è un costante sottrarre materia? Tutto quello che era materia, tutto quello per cui c'era di più nel mondo, l'abbiamo tolto. Ecco perché il mondo è diventato un posto noioso. Che non c'è rimasto più niente fondamentalmente. Se pensate soltanto a quanto e cosa significava ai tempi batter moneta. Uno Stato per poter batter moneta doveva essersi affrancato, doveva aver costruito una lunga storia di istituzionalizzazioni, doveva avere riconoscimento degli altri, doveva avere le risorse, doveva avere un disegno particolare, eccetera, eccetera, eccetera. E questa moneta era uno degli elementi dell'appartenenza a quella congeria, a quella temperie, no? Tu avevi la tua moneta, noi abbiamo evidentemente rinunciato alla nostra moneta quando siamo passati all'euro. Perché, guarda un po', il processo di creazione dell'Unione Europea è perfettamente integrabile in quel discorso sull'economia che stiamo facendo stamattina. Noi abbiamo pensato che l'Europa si potesse unire attraverso l'economia e attraverso la moneta. E abbiamo sbagliato. O perlomeno in larga misura abbiamo sbagliato, perché per fare uno Stato, per fare un'appartenenza, per fare un modo di riconoscimento verso, serve altro. E questo l'hanno capito perfettamente quelli che hanno fondato gli stati-nazione. Io do per scontato che sappiate cos'è uno Stato-nazione, perché francamente se no mi tocca ricominciare a parlare di essere avere e comincia a essere un po' forte. Però teniamo presente che gli Stati-nazione, tipo l'Italia, vengono in essere pure loro a fine Settecento. E quando vengono in essere, sono naturali? Sono normali? No, sono un'invenzione, una bella invenzione, ma sono un'invenzione. Ecco perché vi dicevo, se vi ricordate qualche lezione fa, che l'idea di nazione oggi è ingombrante, perché non è più adatta al tempo, non è più quello di cui avremmo bisogno e soprattutto era un'invenzione prima e lo è ancora oggi, perché siamo tutti figli di Annibale. Quindi di che parliamo quando parliamo di questa nazione? Che dovrebbe darci questo sentimento di patria? Per carità, se ne può parlare perché evidentemente soddisfa delle esigenze profonde, ma dovremmo parlarne in altri modi. Perché la nazione l'abbiamo inventata l'altro ieri, ragazzi. E oggi siamo disposti a giocarci sopra la vita di migliaia, centinaia di migliaia di persone, come purtroppo sta accadendo più o meno dappertutto sullo scacchiere internazionale. E ha senso tutto questo? Bisognerebbe parlarne perlomeno, no? Perché? Perché la nazione, come disse fortemente, molto efficacemente Cavour, va fatta. Fatta l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani. Perché gli italiani non c'erano, ragazzi, e ci stanno anche oggi, no? Voi abbiamo, sentivo giusto stamattina dei dati del CGA di Mestre, che immagino sia per voi una specie di, che ne so, che potrebbe esserci CGA di Mestre. Non lo so, ad ogni modo è un altro dei tanti, no, diciamo che è uno dei pochi istituti italiani che misurano con una certa realisticità quello che accade nel paese, la Confederazione dell'Artigianato di Mestre, che però produce una serie di studi e di interpretazioni della realtà attraverso dati numerici, quindi insomma tutto sommato esattamente quello che piace tanto, che però sono un po' duri da mandar giù, no? Perché oggi abbiamo scoperto che la media del lavoratore dipendente privato in Italia guadagna in media lordi 21.600 euro, che sono una cifra, come dire, non particolarmente entusiasmante, mettiamola così. Ma questa è la media, no? Come avrebbe detto Petrolini, se io non mangio niente e tu mangi due polli, in media abbiamo mangiato un pollo a testa, però non funziona così. Quindi abbiamo dei picchi, ovvero sì, abbiamo che a Milano la stessa media è di 31.600 euro. A Vibo Valentia è di 11.400. So se vi fate due conti al volo, so 20.000 euro di differenza nello stesso territorio nazionale, cioè quello dove dovremmo essere tutti italiani. Il che qualche piccolo problema di, no? Ce lo crea anche a non voler essere particolarmente critici, anche a essere semplicemente portatori di un minimo di buonsenso. Il fatto che ci siano queste disparità così drammatiche e che comunque hanno a che fare con delle cifre che sono comunque ridicole perché Marx, come dicevamo prima, tende a far sì che il capitalista si prenda la gran parte del bottino, ecco, allora come le giustifichiamo noi queste cose con la nazione? E mettiamo via. Ma la questione era un'altra, era ossia come facciamo noi a fare questa nazione? Quei conti in banca, quei soldi? No, l'abbiamo fatta con tutta una serie di strategie simbolico-immaginali. L'abbiamo fatta con lo sport, tanto per dirvene una. L'abbiamo fatta con lo sport perché poco dopo che cominciano gli Stati-Nazione ritornano le Olimpiadi. Incredibile, ma vero. Dopo 1.000 anni in cui nessuno ha fatto niente se non piazza ammazzate brutalmente nei tornei, improvvisamente dalla metà del Settecento in Inghilterra cominciano a emergere queste attività che sono simboliche, che sono evidentemente anche di sublimazione di una serie di istinti, che è lo sport. Perché lo sport è così utile? Perché lo sport, ragazzi, che lo crediate o meno, è uno dei pochi modi che noi abbiamo capito per caricare emozionalmente qualcosa. Lo sport è partecipazione entusiastica, lo sport è passione, lo sport è riconoscimento, lo sport è prendere qualcosa e farlo diventare importante, che sia uno scudetto, uno stemma, una bandiera, una sciarpa. Quello è lo sport. Ed è l'unico modo che noi abbiamo trovato per poter far diventare importanti da un punto di vista emotivo delle strutture che altrimenti sarebbero soltanto razionali. Perché questo è la nazione, ragazzi. È una cosa che conviene. Poi devi metterci dentro tutta la vita. E come ce la metti? Ce la metti con i grandi artisti, con quelli che narrano il verismo, Pirandello, la diffusione della lingua italiana che ci è voluta la televisione, perché prima non se ne parlava manco a cannonate. Quindi figuriamoci, no? La televisione, siamo all'altro ieri proprio. Ecco, allora noi con quello, con un fortissimo processo culturale, alla fine riesci a fare in modo che queste cose diventino vere e vengano percepite come vere. Sono stato in Danimarca la settimana scorsa a un convegno e c'era un mio collega che ha tirato fuori un concetto veramente bello, che è quello di felt truth, vuol dire realtà sentita, verità sentita. Ed è quello il punto. Quando è che la nazione diventa una verità sentita, cioè non qualcosa di cui ti parlano, ma qualcosa per il quale sei disposto a morire? Come faccio a farla diventare così? La faccio costruendo tutta una serie di passaggi, tutta una serie di tappe simboliche e immaginali che mi portino a quel tipo di adesione, che non è razionale, ragazzi. Perché se l'adesione fosse razionale, io non voglio farvi i conti perché è noioso, ma se noi andassimo a vedere quanto abbiamo ottenuto dall'Unione Europea da quando è cominciata e cosa non abbiamo sofferto per via dell'Unione Europea, noi dovremmo essere al 100% europeisti convinti tutti, dal primo all'ultimo. Ma non è razionale. Perché noi percepiamo l'Europa come qualcosa che ci priva della nostra nazione, anche se ci dà miliardi e miliardi, anche se ci ha fatto reggere delle botte che qualunque altra condizione ci avrebbe mandato per stracci, avremmo chiuso baracche e burattini, saremmo un'altra cosa. Ma non lo vogliamo vedere perché, no, stiamo sempre lì. Dobbiamo poi porci delle domande, dobbiamo cercare di capire che sta succedendo. Ma è vero che io in nome della nazione devo spaccare la testa a quello? È vero che in nome della nazione devo fare questo, sacrificare quello, passare anni a fare questo e quell'altro e via discorrendo? Sono tutte domande scomode, quindi è molto meglio non pensarci. Poi però arrivano quei momenti, tipo questo, come dicevamo più volte, nei quali ci devi pensare per forza. Chiacchiere stanno a zero, perché quello strumento, con i problemi che hai oggi, non serve a niente. È solo d'intralcio. Quindi dobbiamo trovare un modo per restituire quella ricchezza esperienziale a qualcos'altro, o ad affrancarla dalla struttura nazione. Dobbiamo lavorarci. Ragazzi, è per questo che io spero che voi pensiate liberamente. Perché se noi oggi continuiamo a replicare quello che si è fatto fino ad oggi, non si va da nessuna parte. Oggi c'è da pensare altro. I tedeschi lo chiamano Andersdenken, pensare altrimenti. Ecco. Fuori dalla scatola, con tutte le cose che si dicono in giro, ma la domanda è: come faccio io ad avere qualcosa che mi faccia sentire in qualche modo a casa, pur senza avere tutti i difetti che la nazione ha accumulato nel frattempo? Come faccio a far sì che l'Europa diventi un luogo nel quale mi sento di appartenere? Ecco, l'Europa avrebbe bisogno di quelle piccole cose che purtroppo ha ritenuto inessenziali, come una moneta nella quale riconoscersi, che poi forse non lo sapete, ma le illustrazioni sulle banconote dell'euro e solo sulle monete ci sono delle cose che sono vagamente nazionali, ma sulle banconote ci sono degli scenari astratti perché non ci si poteva mettere quello D1 perché sennò poi toccava fare 27 banconote diverse, diventava complicato. Allora abbiamo scelto l'astratto come la bandiera. Che c'è nella bandiera europea? Le stelle, fine. Tutte tinte abbastanza, come dire, neutre, tutte cose che per carità belle da vedere, ma tu ti vorresti mai cingere nella bandiera europea? Non ti viene in mente manco per sbaglio. Perché? Perché non c'è una nazionale europea, perché non c'è un inno europeo, quello che c'è comunque andrebbe, come dire, sarebbe stato il caso di rimodularlo in modo diverso, fare una cosa nuova sarebbe stato carino, per esempio. Però. E insomma tutta una serie di ragioni per le quali l'Europa di fatto è un insieme di regole amministrative ed economiche, che vanno bene fino a un certo punto, ma poi non. Anche no, quando c'è da chiedere sacrifici, quando c'è da prendere decisioni che implicano anche scelte etiche, eccetera, diventa un disastro. Basta che la guardiate, insomma, non è difficile, è lì. Sappiamo tutti una serie di soggetti particolari, abbiamo tutta una serie di questioni aperte perennemente con l'Europa, quindi no? Però il punto centrale è questo: tutte quelle cose che servono per fare una nazione, sono servite per fare una nazione, dovrebbero servire per fare una sovranazione, fanno tutte parte della res extensa cartesiana. Quindi noi ce ne siamo liberati. Pensavamo che fossero delle vestigia di un tempo andato, era una domanda quella oppure no? Pensavamo che fossero cose ormai superate perché noi ci siamo immaginati di evolverci verso una sempre maggiore razionalità. Cosa che non mi pare sia accaduta, ma non so se voi ne abbiate avuto qualche traccia che a me è sfuggita, ma allo stesso modo noi non ci rendiamo conto di una cosa, che i tempi dell'evoluzione sono lunghi. Cioè, da un punto di vista di evoluzione, 2500 anni sono niente. Quindi come potremmo pensare di starci evolvendo verso la famosa singolarità tecnologica, antropocene, tutte queste cose carine che ci raccontiamo continuamente? In tempi ridicoli, 30 anni? Evoluzione in 30 anni? Che cosa dovrebbe successo? Forse se fossimo i moscerini della frutta, in 30 anni avremmo fatto grandi passi avanti, perché loro fanno, cioè, una generazione ogni 25 minuti più o meno, quindi ci metti, vai bene, ma a noi serve tanto. Già credo di avervelo detto, ma se non ve l'ho detto, ve lo dico. Noi abbiamo i punti dolenti del nostro corpo, l'ho detto, ecco, che sono quelli di quando ci siamo alzati in piedi e sono passati 7 milioni di anni. 6, 7, vabbè, insomma, non è che cambia molto, milione più, milione meno, non ci cambia la vita. Ma noi con questa scala di riferimento non riusciamo a metterci d'accordo perché noi duriamo poco, no? Certo, più del moscerino della frutta, però pure 80 anni di vita sulla scala di una specie sono niente. Quindi noi, come vedete, abbiamo assunto dei toni trionfalistici verso noi stessi, per i quali non c'è molta, molta ragione, non c'è un fondamento per sentirci sto capolavoro evolutivo. Io personalmente, se devo dirvela, credo che noi siamo un errore evolutivo. Perché se voi ci fate caso, soltanto a spanne poi lo diciamo meglio, no. Se noi sono 6 milioni di anni che stiamo diventando umani, sono tanti 6 milioni di anni, no? Poi siamo diventati come siamo adesso, più o meno fra i 12.000 e i 10.000 anni fa. Quindi vuol dire che ci sono 5 milioni 980.000 anni di un certo genere e poi arriviamo noi. Quando noi siamo diventati compiutamente consapevoli, 3.000 anni fa, e mo ci stiamo per estinguere. Ora, per carità, no? Uno può dirne tante, può dirsi pure che ci ha detto male, quello che volete. A me pare che non abbiamo ben capito sta cosa, cioè l'abbiamo conquistata ma non l'abbiamo capita, che è uno dei motivi per i quali cerco di spingervi a pensare diversamente, perché secondo me potremmo essere umani in altri modi, senza questa cosa per cui business is business, per cui siamo qui esclusivamente per guadagnare denaro col quale non faremo un cazzo. Vi ricordo Verga, la roba, non so se ve la ricordate, no? Roba mia, evidente come, ecco. Allora, a meno che non si riesca a digitalizzare la nostra consapevolezza e ci si dia pure una carta di credito con la quale potremmo fare cose digitali quando saremo morti, francamente non vedo chi se ne strafotte di avere queste cifre enormi di soldi a disposizione, visto che peraltro abbiamo, nella poca storia che conosciamo, enormi, immensi esempi di gente che era ricchissima, è morta e ce la siamo dimenticata. Quindi, francamente, no, si capisce bene quali sarebbero le logiche. Però, come vedete, sono tutte logiche di scala breve. Noi pensiamo di essere tanto importanti se influenziamo 20 anni di storia e siamo delle specie di superstar del pianeta, per carità, 20 anni. Forse una noterella in un libro di storia fra 3.000 anni se ci siamo ancora, ma in ultima analisi, chi se ne strafotte, si potrebbe dire. Quindi noi dovremmo cominciare, come vedete, a rimettere insieme un po' di questioni che sono importanti, sono assolutamente importanti. Essere un po' meno spettatori? Guarda caso è esattamente quello che vi ho detto dalla prima lezione. La cultura attiva, la cultura soggettiva è non essere spettatori. È produrre qualcosa, verbo orribile, creare qualcosa, meglio, inventare qualcosa, ci si può stare, però comunque è affrancarsi da questa esigenza monetaria, perché nel momento in cui noi cominciamo a pensare a noi stessi in termini di somme di denaro, che è quello che facciamo per lo status, come abbiamo detto, noi ci stiamo comparando a degli oggetti. E questo tipo di discorso non finisce lì. È qualcosa che ha delle ripercussioni, è qualcosa che modifica le prospettive, è qualcosa che a un certo punto ti rende meno umano. Questo è il punto. Non si può pensare di ridurre tutto il mondo a oggetto e non esserne coinvolti. Quindi la cosa più sensata che dovremmo fare è restituire soggettività al mondo, restituire soggettività agli altri, restituire soggettività all'ambiente, a tutte le specie viventi, probabilmente anche agli oggetti, perché l'abbiamo fatti diventare così noi ragazzi, gli oggetti. non è che sono fatti così, ci abbiamo fatti diventare noi. C'è una cosa in filosofia che si chiama coseità, ovvero sia il trasformare le cose in cose, perché le cose non sono cose, le cose sono un concetto che abbiamo inventato noi. Guarda caso, separato da noi, utilizzabile, sfruttabile, buttabile, infrangibile, eccetera, eccetera, eccetera. Tornano parecchie cosette, ma il mondo non è fatto così. Potrebbe essere fatto diversamente. Parecchie delle nostre culture, le altre culture oggettive, l'hanno fatto diversamente. E noi abbiamo deciso che erano primitivi, che erano selvaggi, che erano infantili, che erano tutta una serie di cose, perché se ti evolvi poi diventi come siamo noi, perché, vabbè. Non aggiungerò commenti in proposito, insomma, credo che capiate. Perciò diciamo che ci sono una serie di questioni piuttosto interessanti che, come vedete, possiamo affrontare nel momento in cui partiamo da Halloween. Pensa un po' da dove siamo finiti, no? Un viaggio della Madonna, tra una cosa e l'altra. Però è esattamente questo il modo nel quale bisognerebbe comprendere il mondo, ragazzi, perché il mondo funziona così. Non c'è niente che sta lì da solo e può essere capito da solo. C'è sempre qualcosa che sta inserita in un contesto, e questo è Descartes Morin nel famoso libro dei Sette Saperi, di cui mi auguro che leggerete entusiasticamente le pagine, perché è il contesto che fa le cose. Anche l'idea stessa di cosa viene fuori da un contesto, per cui figuriamoci poi le altre, una volta che le hai fatte diventare tali. Perciò vorrei che cominciaste un attimo a pensarci su queste cose. Facciamo. Che ora è? Ok, facciamo un piccolo break e poi ricominciamo. Ok, allora, dunque, come vi dicevo, sin dalla prima lezione, quello che vorrei che capiste è il modo di costruire, il modo di far seguire gli argomenti in una risposta, o comunque di fare un'esposizione un minimo articolata di temi sociologici. Mi rendo conto che non essendo particolarmente normale, forse non è manco particolarmente semplice da seguire, per cui mo facciamo un attimo di mente locale su quello che abbiamo detto finora. Cosa abbiamo detto finora? Abbiamo parlato di economicismo, che ne avevamo già parlato, e abbiamo detto che appunto è questo modo di intendere il mondo che abbiamo sempre di più noi, per il quale il mondo deve essere interpretato in termini economici. Quindi, i termini economici vi comincio a mettere a corrente del fatto che significano massimizzazione dei profitti. Cioè l'azione economica tipica è quella per la quale spendi il minimo e ottieni il massimo. Ok? Questa la vedremo perché è una delle azioni più importanti che ha descritto Max Weber nella sua teoria dell'azione. Lui l'ha chiamata ha chiamata azione razionale rispetto allo scopo. Mentre Vilfredo Pareto, che ne ha parlato anche lui, l'ha chiamata azione logica. Noi vedremo un po' tutte queste cose, però intanto ve lo comincio a dire. Quindi, noi abbiamo deciso, per qualche ragione, che questa azione economica è l'unico tipo d'azione razionale. Però vi faccio presente che questo è uno dei tanti cortocircuiti nella storia della nostra cultura, perché l'azione economica nasce come modo di agire dell'homo economicus. Chi è l'homo economicus? L'homo economicus era all'inizio un'astrazione che facevano i primi economisti dicendosi: ma se l'uomo si comportasse sempre economicamente, che farebbe? Quindi sapevano perfettamente che non era vero che noi ci si comporti normalmente economicamente. Purtroppo, nell'andare avanti delle cose, vista la vicinanza dell'economia all'andamento immaginale e quantitativo e numerico di cui abbiamo parlato oggi, a un certo punto, per qualche ragione, abbiamo deciso che gli uomini economici eravamo noi, non un'astrazione, non un comodo modo per studiare certi tipi di comportamento, che avrebbe avuto un suo senso, evidentemente, no? Perché in certi momenti pensare in modo economico potrebbe avere un suo senso. Se non fosse che, purtroppo, il costo di questo agire economico noi lo abbiamo fatto diventare la perdita di qualunque tipo di preoccupazione etica. Il famoso adagio business is business non vuol dire altro che quando si fanno affari non c'è lealtà, non c'è rispetto, non c'è limite, non c'è freno. Tu devi fare tutto quello che è possibile nelle tue possibilità immediate per ottenere il massimo. Stop. Vi renderete conto che non è un modello d'azione particolarmente edificante e neanche particolarmente flessibile. Perché ottenere il massimo è un obbligo. Quindi capite che l'economicismo ha dei costi, no? uno trasforma tutto in qualcosa di vendibile, qualcosa di valutabile, che poi se ci fate caso è lo stesso discorso della resa extensa di Cartesio, lo misuri in moneta, però lo misuri, no? Tant'è che c'è una piccola storia zen che vi consiglierei caldamente, c'è un librino piccolo piccolo, questo potrebbe fare al caso vostro, che si chiama 101 storie zen da piccola Delphi, che sono incantevoli e le puoi leggere forever, io sono 40 anni che le leggo. E c'è uno di questi saggi zen, che sono sempre questi un po' macerati, un po' senza, che non gliene frega niente, che dice: che differenza c'è tra un enorme diamante e una testa di cane morto? E ovviamente il discepolo non sa cosa rispondere, e lui gli risponde: nessuna, sono entrambe senza prezzo. Quindi il prezzo è un tipo di metro di giudizio e di stima che lascia aperti degli spazi, no? Se vai sull'eccessivamente bello, sull'eccessivamente brutto, non serve più. Quindi è un modo per rientrare nella media. Guarda un po' i casi della vita. Quindi sei in media, sei statistico, sei normale. Stiamo sempre là. Guarda un po'. Ad ogni modo, quindi abbiamo parlato di questo. Abbiamo parlato evidentemente di uno dei primi autori che ci riguarda come da manuale, che si è occupato di questi temi. Quindi Karl Marx. Karl Marx, abbiamo visto, abbiamo parlato della. Adesso diciamo un paio di cosette per chiarire queste cose. Comunque abbiamo parlato dell'ideologia come falsa coscienza, abbiamo parlato della struttura e sovrastruttura, quindi dell'importanza dell'economia. Per questo vi dicevo che è molto moderno Karl Marx, no? Perché la modernità è economica, la modernità è l'affermazione dell'economia, per certi versi nascono pure insieme e si trovano molto strettamente correlate. Abbiamo parlato di classi. No? Però non abbiamo detto cosa sono le classi fondamentalmente, non ha manco detto come si chiama bene, secondo Marx almeno, la sua teoria. La teoria di Marx si chiama socialismo scientifico. Ora, perché è importante ricordarselo? Perché l'aggettivo scientifico è importante, è pesante. Che vuol dire? Che secondo Marx la sua non è una teoria, la sua è verità. Cioè la sua elaborazione può essere messa al pari delle scienze, che al tempo venivano concepite come verità fondate, sebbene poi non ci fosse nessuna ragione, perché sin dall'inizio sapevamo che il sapere scientifico era un sapere fallace, modificabile, smentibile, eccetera, però noi tendiamo a prenderlo come oro colato, perché rientra fra le tante nostre abilità, questo, no? Rientra anche qui nel fare come se ci pensate. Allora, perché dice Marx che il suo sapere, il suo modo di ragionare è scientificamente fondato? Perché dice che è oggettivamente riscontrabile. Che vuol dire? Vuol dire che le classi hanno un fondamento oggettivo, dice Marx. Non sono qualcosa come lo status di cui abbiamo parlato, che sì, c'è, però non è normato, non è misurato. Non è, no. No, le classi esistono perché c'è chi possiede i mezzi di produzione e chi non li possiede. Quindi chi possiede i mezzi di produzione è il capitalista, chi non possiede altro che la sua forza lavoro e i figli è il proletario. Fine, facile. Quindi, dice Marx, non sto parlando di teoria, sto parlando di fatti verificabili, perché il proletario lo posso individuare, il proletario è quello che non ha i mezzi di produzione, il famoso 99% della popolazione, diremmo, ma sbaglieremmo. Perché? Perché Marx non era ancora al momento migliore delle borse. Perché se ci pensate un attimo e vi scuotete un attimo dal torpore, vi renderete conto che l'avvento delle società per azioni crea grosse difficoltà teoriche a questo approccio. Perché chi è che possiede i mezzi di produzione? Pensate alle grandi aziende multinazionali di oggi, ce ne sono tante, che danno delle quote delle loro azioni ai loro lavoratori. E allora chi è il proletario? Non so se vedete la questione. Cioè, se tu come lavoratore dell'azienda possiedi una parte dell'azienda, lo strumentario marxiano va per stracci, non funziona più. Soprattutto il manager, per esempio, il CEO, il famoso, no? Quello che tutti quanti, il CEO, ecco, l'amministratore delegato, detto in italiano, chi è? È un proletario? Che potrebbe non avere quote dell'azienda che dirige. Quindi, come come vedete, le cose si sono un tantino complicate nel frattempo, però se non vogliamo essere così fiscali, ma vogliamo ricordarci comunque il fondamento oggettivo normativo dell'idea di classe, dobbiamo ricordarci questo: per Marx la classe è chi possiede i mezzi di produzione e chi non li possiede. Ovviamente questo, ragazzi, vorrei che fosse chiaro come la gran parte di quello che ci diciamo è estremamente rozzo come modo di procedere, perché la teoria marxiana prevede tutta un'altra serie di altre classi, residui, impicci, imbrogli, ma non è il caso di entrarci dentro. Per cui tenete però presente che da un primo approccio abbastanza sensato, questa più o meno è la questione. Allora, perché ve lo dico questo? Perché, come avevo accennato la prima volta, quando abbiamo fatto la prima lezione teorica, avremmo parlato dei modi per descrivere la stratificazione sociale. Questo è uno. Ma è un modo evidentemente molto teoricamente connotato, anche ideologicamente connotato. Quindi quando voi parlate di classe, non potete non chiamare in causa Marx. Non so se mi spiego, non è un termine che puoi usare come se potesse essere usato liberamente per dire un'altra cosa, perché classe è un termine che si porta dietro tutto l'armamentario teorico marxiano. Ed è il motivo per il quale o sei un marxista convinto oppure tendenzialmente non lo usi. Io tendenzialmente non lo uso, ma preferisco parlare di strati, perché strato è una parola abbastanza neutra, non ha dietro tutto questo bagaglio teorico. Nel momento in cui dovessi dire la società è divisa in classi, io starei aderendo immediatamente a una visione marxista. Non so se è chiaro. Cioè, la classe non è un termine che puoi usare come sinonimo. Se usi classe, stai parlando del fatto che c'è chi possiede i mezzi di produzione, chi non li possiede, contraddizioni, tutta una serie lunghissima di cose. Dimmi.
Quindi classe, ceto e casta sono tre cose diverse?
Assolutamente sì. Anche perché se no non li useremmo a volte. Però va bene, sì, classe, ceto e casta sono tre cose diverse. La classe è quella di cui stiamo parlando ora. Dimmi, sì. Mi scordo, però ogni tanto mi ricordo, quindi alzati. Spotlight on you. Sarebbe carino avere una regia in queste cose, così almeno potremmo avere un inserviente col microfono, lo spot, faremmo dei figuroni bellissimi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Per quanto riguarda, come diceva prima lei, l'acquisizione delle quote, no? In una società per azioni, se Marx definisce tutto come oggettivo, valutabile, quindi anche comprabile, no? Se uno effettivamente si fa il mazzo e riesce ad avere tot euro o valute per comprare, no? E lei ha detto che con l'avvenire delle società per azioni viene meno il principio, no, di base di Marx. Però effettivamente se tutto è valutabile e tutto è comprabile e quello effettivamente compra l'azione, poi va a capire perché il CEO la vende, magari deve rientrare nel budget, poi entriamo in tecnicismi che magari non ci importano, non stiamo completamente aderendo alla sua idea di magari scalata sociale?
Diciamo che sono due ordini di considerazione un po' diversi, nel
Ok.
senso che nell'ottica marxiana per poter avere i mezzi di produzione devi avere delle cifre che sono
Beh,
ben
ovvio.
oltre la media.
Anche per comprare delle quote di una società per
Ma mica
azioni.
tanto, le quote di una società per azioni le può comprare, ce l'ho pure io, si
Beh,
figuri,
dipende
quindi
che
voglio
società
dire.
per
Eh
azioni,
certo,
quanto
però
ce l'avrei
il
voi.
problema fondamentale è questo: nel momento in cui esistono le azioni e quindi la ricchezza diventa segmentabile, frammentabile, acquisibile, questa netta distinzione tra le due classi non sussiste più, perché non saranno tutti, ma potrebbero essere tanti. Capisce?
Come
Quindi
ovvio.
non è più un criterio che funziona. Dopodiché la scalata sociale è un altro discorso, nel senso che lei può benissimo, per esempio, adesso che ci sono stati, dopo il Covid in America, uno dei problemi con i quali faremo i conti a breve è che c'è stata un'enorme iniezione di liquidità sul mercato, come forse avrete saputo. Qualcuno mi traduce iniezione di liquidità sul mercato? Cash, soldi. Ok, vabbè, no, perché ogni tanto ho dei dubbi sulla. Allora, che succede però? Che questi soldi che venivano, sono stati dati molto liberalmente per affrontare il post-Covid, nella gran parte dei casi sono stati investiti spesso malamente da chi li percepiva nel mercato azionario. Per cui c'è un'enorme bolla speculativa che sta per lì per esplodere. Aspettiamo un attimo e ci godremo anche questa. Però esattamente per questo, quindi moltissima gente che magari non ha più manco un lavoro si trova ad avere delle quote azionarie. E quindi la domanda è, dove infilo questi, io ragiono in modo marxiano, sono da una parte, sono dall'altra, bisogna un attimo riconoscere che sono categorie che richiedono un aggiornamento abbastanza serio se le volessimo continuare ad utilizzare. Ok, allora quindi dicevamo, le classi secondo Marx sono queste, in più, come abbiamo detto, c'è anche la coscienza di classe, c'è una classe richiede sì un fondamento oggettivo, ma vuole anche una componente soggettiva. Quindi tu devi renderti conto del far parte di una classe, il che vuol dire cosa? Renderti conto dell'avere, del partecipare di un interesse collettivo. Perché l'operaio da solo, come ben sappiamo, non va da nessuna parte. Ecco perché vi dicevo, guarda caso, la parola d'ordine della modernità, che è quella di individualismo e individualizzazione, funziona benissimo contro il marxismo. Perché nel momento in cui tu non dai più alla persona altro modo di autorappresentarsi che come monade, come atomo, è quello di che prende consapevolezza. Lui non può, non riesce a pensare di far parte di un qualcosa di più grande, che è esattamente il problema della classe. Però, come vi dicevo, la storia ci sta dimostrando oggi, come succede appunto negli Stati Uniti adesso, che improvvisamente i sindacati stanno riprendendo consapevolezza di sé, e quindi improvvisamente sembra che per qualche ragione le masse operaie o quello che ne rimane si siano rese conto che da sole non vanno da nessuna parte. E che molti dei discorsi che sono stati fatti loro sono la famosa ideologia marxiana dal punto di vista della falsa coscienza. Quindi, insomma, c'è una serie di cose che stanno accadendo che si può leggere abbastanza tranquillamente ancora in un'ottica marxiana. Quindi questi sono tra i punti focali di quello che abbiamo detto ad oggi. Poi abbiamo parlato di nuovo, siamo tornati alla faccenda delle città, che tra l'altro vi faccio presente più o meno sta accadendo insieme a Marx, quindi è tutto un contesto, come dicevamo prima, il fatto che appunto nelle metropoli prendono piede una serie di strategie, una serie di modi di incontrarsi, di comunicare, di discutere, di parlare, che portano a un risveglio di consapevolezze. La famosa cultura soggettiva di cui vi parlavo è quella dell'opinione pubblica, dell'avere un'opinione, del poter discutere questa opinione, del cercare di convincere gli altri, farsi convincere, insomma, avere un qualche livello di scambio intellettuale che sembra essersi un tantino smarrito. Quindi, le metropoli, come dicevamo, comportano questo riaggiustamento relazionale enorme, nel quale evidentemente fa parte anche la secondarizzazione dei rapporti, come abbiamo detto, no? Il fatto che i rapporti siano numericamente come dire, superiori, i secondari ai primari, per ovvie esigenze. E questo ci riporta più o meno all'aspettativa che era quello da cui avremmo dovuto partire oggi, che cerchiamo di fare adesso. Allora, vi ricordo che noi abbiamo parlato di aspettativa per un problema di definizione del ruolo. No? Ricordate che abbiamo detto che il ruolo, dopo aver discusso delle altre possibilità definitorie, scegliamo di definirlo come insieme di aspettative connesse ad una posizione sociale. Perché aspettativa? Non ne abbiamo parlato nessuna delle dimensioni delle tre? L'aspettativa ha in sé una serie di sfere di senso implicite che sono piuttosto interessanti. Abbiamo detto, vi ricordate, che l'aspettativa è ciò che dovrebbe accadere, ciò che ci sembra lecito pensare che possa accadere, ma conserva una nota di incertezza. Quindi la più importante delle dimensioni, diciamo, non ovvie dell'aspettativa è proprio questa, però sia l'incertezza. L'aspettativa ci ricorda costantemente che le cose potrebbero non andare come da progetto. Che un progetto è molto interessante, ma tra il progetto e la realizzazione del progetto c'è tanta roba, no? Tant'è che progetto, che vuol dire progetto? Qualcuno lo sa? Da dove viene? Come dicevamo, conoscere la lingua è utile perché ti. Allora, progetto viene dal latino proiectum, che vuol dire gettato avanti. Quindi, se ci pensate da un punto di vista un tantino etimologico, un tantino esistenziale, vi accorgete che il progetto di fatto è lo strumento attraverso il quale noi viviamo, perché è quello che ci permette di dare una forma al domani. No? Io butto avanti qualcosa, domani faccio X. Già, se ci fate caso rispetto a quello che abbiamo detto sulla morte e tutte queste altre tematiche, già il dire domani faccio questo è un'affermazione forte. No? Non ci pare tale, però di fatto lo è. Perché potrebbe non esserci un domani, vamo le corna, grattate, fate quello che volete fare, però no, già questo è un atto piuttosto impegnativo. Ma non solo dico, sostengo di esserci, ma sostengo pure che farò delle cose, quindi sto proprio esagerando. Ora, però, come abbiamo appena detto, il fatto che io progetti non implica che io poi riesca a fare quello che. No? Perché potrebbe succedere qualunque cosa, potrebbe arrivare la pandemia, potrebbe No, io l'indomani del lockdown dovevo venire qui a fare un sacco di cose e me ne sono stato bello a casetta. Ed è uno dei classici esempi nei quali non capi via con nessuno. Oddio, volendo potresti cominciare a dire perché non ve ne siete accorti, però insomma, lasciamo perdere. È soltanto uno dei tanti casi nei quali le cose non vanno, no? Ecco, quindi questa incertezza è importante. E ricordarsi che tra il progetto e la realizzazione del progetto c'è spazio, pure troppo spesso e volentieri. Il che, come credo di avervi detto, ci dovrebbe far pensare di più al fatto che quando le cose vanno come dovrebbero, noi dovremmo esserne contenti, perché spesso e volentieri potrebbero non farlo. E oltretutto dovrebbe anche farci riflettere sul fatto che quando le cose non vanno come avrebbero dovuto, ci dobbiamo incazzare, ma fino a un certo punto, perché noi sotto sotto lo sapevamo che poteva essere che non andassero come da copione. Non so se è chiaro. Oh. Quindi, in qualche modo, l'aspettativa è qualcosa che ci ricorda costantemente che non siamo al controllo. A Roma c'è un modo di dire molto carino, un po' greve, che si dice, che quando ci si incontra, dice, come andiamo? La risposta è, come andiamo un cazzo. Perché no, giochiamo un po' su queste cose, però di fatto la questione è esattamente quella: noi non comandiamo nulla, ci illudiamo di comandare, ci raccontiamo che comandiamo tutte quelle cose che abbiamo detto per fare come se, ma poi no? E infatti questo poi lo troviamo anche nelle frasi normali, no? Tutto bene? Tutto ok? Ma quando mai è stato tutto bene e tutto ok? Chiederei io, no? Però siccome non è che ti puoi mettere a rompere i coglioni ogni volta, ti dici, ah, no, tutto a posto, grazie, eccetera. Però ecco, noi, come vedete, con queste strategie linguistiche cerchiamo di confortare quest'idea che tutto vada, andrà tutto bene, non credo che serva che ve lo dica un'altra volta, però insomma l'idea generale è esattamente quella. Poi ne parleremo con Goffman di queste cose che sono interessanti, però fateci caso. Quando dici queste cose è perché non stanno succedendo, se no non le diresti. Noi facciamo così, parliamo delle cose che non ci sono. Questo Baudrillard lo chiamava è morto il re, vive il re. Ma tu parli del re quando è morto. Quindi se parli di creatività, se parli di innovazione, se parli di solidarietà, se parli di cura, non ci sono in giro queste. Ne parli, ma non sono scomparse, non ci sono ancora arrivate. Non lo so, vedremo. Ad ogni modo, come c'era arrivato? All'incertezza. Ok. Però si fa un tipo di ragionamento in questi casi che è abbastanza di buon senso da dover essere preso in considerazione e eventualmente smentito. Allora tu dici, vabbè, ma se io devo costantemente sapere che pur se faccio tutti i progetti del caso, questi non potrebbero non riuscire, che li faccio a fa? Dal nostro punto di vista, l'obiezione, dal nostro occidentale, l'obiezione è che se non ti comporti. Sì, se devi prendere atto di questo diventi fatalista e ti lasci, vivi giorno per giorno, non fai le magnifiche cose che facciamo noi. Però questo non è sufficiente perché poi di fatto noi lo sappiamo che le cose potrebbero. Quindi come facciamo a farle lo stesso pur sapendo che potrebbero andare male? Perché facciamo come se, quello di prima, ma questo è il positivo del come se, ovvero se noi ci comportiamo come se le cose dovessero effettivamente andare come abbiamo immaginato. E quindi nella aspettativa c'è anche una forte componente di fiducia. Perché vi ricordo, credo di averne già parlato della fiducia anche con voi, che la fiducia è ciò che ci permette di vivere. No? Semplicemente noi la invochiamo in tanti modi e circostanze specifiche, però di nuovo ragazzi, il fatto che noi si esca la mattina e si vada in giro è un atto di fede, se lo vogliamo andare ad analizzare nell'ultimo dei suoi spiragli e anfratti. Quindi noi di fatto ci fidiamo che le cose vadano e questo per certi aspetti del progetto e dell'aspettativa va benissimo. Perché? Perché noi dobbiamo fidarci che anche gli altri facciano il loro, no? Perché l'aspettativa, ed è la terza delle dimensioni, è un concetto essenzialmente relazionale. Ed è il motivo per cui lo preferisco di gran lunga al discorso dei diritti e dei doveri, perché i diritti e i doveri, come abbiamo detto, ci sono i diritti, i doveri mi scordo, e comunque sono io che mi confronto con questa entità sovradimensionata che è lo Stato, la legge, no? Tutte queste cose, quindi me ne frego, tubo a me. Ecco. L'aspettativa no, perché l'aspettativa è verso qualcuno, cioè io penso che lei studierà, e quindi in qualche misura abbiamo uno scambio. No, perché lei pensa che io insegno, io penso che lei studi e di conseguenza non ce n'è una da sola. L'aspettativa è sempre un'aspettativa almeno bidirezionale. Il che evidentemente apre a ulteriori utilizzi della fiducia, perché chiaramente tu ti fidi che lei studia e che io spieghi, e lei si fida e io spieghi, no? Nello specifico, poi ovviamente riportatelo a tutti i ruoli che avete in ballo e vi renderete conto che voi di fatto tutti i giorni vi fidate che qualcuno faccia cose per voi e che voi dovreste ricordarvi di dover fare per lui. Ecco perché a me piace l'aspettativa, perché l'aspettativa è relazionale e bidirezionale. Non puoi pretendere con l'aspettativa. L'aspettativa è un fare reciproco, è un essere immersi in una azione reciproca che, guarda caso, è uno dei concetti fondanti di Georg Simmel. Simmel la chiama Wechselwirkung, lo troverete nel libro, quindi non mi interessa, vuol dire scambio reciproco. Ed è cosa? Un ciclo. Non c'è mai un momento in cui questo si ferma, perché una volta che ho soddisfatto un'aspettativa, ce n'è anche subito un'altra, se non ce ne sono due, tre, quattro contemporaneamente. Abbiamo parlato del conflitto di ruolo, mi sembra. Ecco, il conflitto di ruolo è esattamente un problema di scontro di aspettative, di non coerenza di aspettative. Allora io devo fare una cosa, ma ne devo fare anche un'altra, e nello stesso tempo devo farne una terza, e quale faccio? Quindi, no? Abbiamo visto che ci sono tutti i problemi delle scelte, dei valori correlati e via discorrendo, però il punto centrale è quello: l'aspettativa mi impedisce di pensare di essere un'entità astratta. L'aspettativa è qualcosa che mi riporta qui, adesso. L'aspettativa combatte quella tensione astraente del cartesianesimo di cui abbiamo appena parlato. Che quella sarebbe quella per la quale tu tanto devi parlare con dei numeri, parli con dei bot, parli con i call center che hanno il menu vocale, quindi che te frega a te fondamentalmente, no? E invece no, un'aspettativa, c'è qualcuno che vuol fare o può fare qualcosa per te, quindi è ovvio che ci sono dei casi in cui le tue aspettative, i tuoi progetti falliscono per colpa di qualcun altro, e su questo non c'è da discutere, è evidente, no? Quello che è importante dell'aspettativa, però, è che ci sono anche delle cose che falliscono e basta, senza dover poter dare la colpa a qualcuno. No? Come dicevo prima, con chi me la piglio se il giorno dopo c'è il lockdown? Oppure con chi me la piglio se torno verso Roma e devo andare a un appuntamento alle 8 e c'è un incidente e faccio 5 ore di fila? Vado a più a quello dell'incidente o picchio perché mi ha fatto perdere, cioè, mi sembra una cosa un po' complessa. Per cui è evidente che nel modo in cui noi gestiamo la nostra vita, questa componente relazionale e fiduciaria è enorme. Facciamo finta di no, poi la scialacquiamo in altri tipi di contesti e di legami, legami di coppie, legami di amicizie, legami primari, tutto quello che volete, ma poi anche quelli col governo, quello con i partiti, quelli con i leader d'opinione, con chi vi pare, ma di fatto quello che conta è che in tutti questi rapporti e legami c'è una componente più o meno importante di fiducia. Ora, perché sta cosa è complicata? Perché, come abbiamo detto anche l'altra volta, noi la fiducia la usiamo anche per altro. Quindi quanta fiducia possiamo avere? Quando ho detto che non sappiamo come funziona il cellulare, non sappiamo come funzionano le penne a sfera, non sappiamo come funziona la macchina, non sappiamo come hanno cucito la borsa della vostra collega, eccetera, è questo che vuol dire che anche quando usiamo gli oggetti noi stiamo usando la fiducia. Questo è uno dei concetti chiave di un grande sociologo inglese che si chiama Anthony Giddens, dovrei avervelo detto, ve lo ridico, che si chiama fiducia sistemica, ovvero sia nel nostro modo di vivere, oltre a tutti questi altri impieghi della fiducia di cui abbiamo appena parlato, ci sono tutti quelli che hanno a che fare col funzionamento della corrente, col funzionamento delle macchine, con le tempistiche degli aerei, tutte cose che per noi sono assolutamente al di fuori della comprensione. Noi non sappiamo quale logiche vengono applicate, non sappiamo quali strumenti andrebbero utilizzati, non abbiamo idea di come funzionino gli apparecchi. E quindi ci fidiamo di loro. Fine. Devono fare quello per cui ci hanno detto che dovrebbero fare. Nel momento in cui non lo fanno, come abbiamo detto, siamo totalmente inermi. Quindi, come vedete, la fiducia è di fatto uno dei fondamenti del nostro essere noi e in gruppo. Perché anche verso di noi la fiducia, ragazzi, spesso e volentieri è problematica. Che noi spesso ci chiamiamo sempre fuori da questa cosa come se noi fossimo affidabilissimi. Ma quante volte avete tradito le aspettative di qualcun altro? Quindi, quante volte vi tradite da soli? Vi fate delle promesse che non mantenete, prendete delle posizioni che sapete di non poter mantenere? Quante volte? Quindi, come vedete, La fiducia è un settore un po' complesso da affrontare, no? Perché fa parte di quel conoscere se stessi per i quali tu sai che in certi casi non sei affidabile manco per te stesso, che tu ti puoi giurare tutto il tempo che vuoi che non andrai mai a quell'appuntamento, ma poi vai. Semplice, che non farai mai quella cosa e invece poi la fai. Perché lo sai, perché noi siamo molto più di quello che pensiamo di sapere di essere. Noi abbiamo una tale complessità come esseri umani, della quale la nostra consapevolezza egoica, sì, può arrivare a sapere qualcosa, può sospettare qualcosa, ma non è assolutamente all'altezza né di comprenderla appieno né di saperla prevedere. Ecco perché l'essere umano è imprevedibile, ecco perché Simmel diceva quando due persone si incontrano sono due infiniti che si scontrano, perché nessuno di noi è in grado di affermare con certezza, tornando alle faccende della certezza, che farà qualcosa in un certo caso, in un certo momento, che ha promesso, le famose promesse, no, che ormai non sono più di moda neanche un po'. Però è quello il punto, noi non siamo, come dire, sostanzialmente in grado di fare queste promesse, perché quello che promette è una parte di noi stessi e non è il tutto e non è manco la parte più importante. Non so se mi spiego. Cioè, nel momento in cui l'io promette qualcosa, tutto il resto di noi che non è io e che l'io fa finta che non esista, ma invece c'è perché è quello che muove, quello che fa i simboli, quello che si affeziona, quello del riconoscimento, tutte quelle cose lì di cui abbiamo parlato prima, quelle che stanno nella res extensa, siamo sempre noi, che sono quelle che ci hanno fatto passare quei 6 milioni di anni di cui parlavamo prima. No, noi siamo arrivati qui grazie al sapere corporeo, al sapere immaginale, al sapere simbolico, poi eoni dopo sono arrivate le prime parole, ma eoni, che se voi andate a vedere l'arte rupestre, le prime immagini sono infinitamente precedenti a qualunque forma di lingua e di consapevolezza, quindi noi eravamo fatti in un altro modo, ma non sappiamo più quale, perché qui siamo qui, parliamo, pensiamo di sapere un sacco di cose, ma è opportuno fare la tara a questo discorso. Noi, l'io è in grado di parlare per se stesso e manco tanto, perché riesce a fregarsi pure lui. Però diciamo che, in generale, il fatto che le cose accadano come devono accadere è sempre qualcosa che lascia di stucco, sia verso se stessi che verso gli altri. Cioè, hai fatto veramente quello che ti hanno chiesto di fare? Cazzo, bravo, complimenti. Io mi trovo a fare delle cose che non riesco a capire con che base, in che momenti le ho fatte, però le ho fatte, per cui, oh, amen, va bene. Ma c'è una cosa carina in questo. Se tu sei all'altezza delle aspettative, e già come vedete c'è un gesto di elevazione, se tu sei all'altezza delle aspettative, il rapporto di ruolo, questa configurazione particolare, ti dà una posizione morale che puoi mettere a frutto. Nel senso che se tu hai fatto quello che dovevi, puoi chiedere agli altri perché loro no. E non c'è nessuno che può dirti fatti i cazzi tuoi, parla con qualcun altro, chiama altrove, perché ci sei tu con me qui dentro. Allora, se io ho fatto il mio, perché tu non hai fatto il tuo? Non so se vedete la questione. Cioè, è un rapporto, una relazione che costruisce delle posizioni di potere differenziate. Allora, se tutti abbiamo fatto il nostro, siamo tutti contenti, siamo tra pari, siamo contenti, eccetera. Ma se tre quarti hanno fatto il loro e l'altro quarto no, perché quel quarto no? Glielo puoi andare a chiedere. Hai diritto di chiederglielo e lui deve risponderti, perché era previsto che lui lo facesse. Non so se è chiara questa faccenda. Questo ovviamente funziona benissimo nel rapporto tra docente e discente, nel senso che no, quando io posso benissimo dire perché non hai studiato, vieni qui e mi dici un sacco di cazzate, quando ho fatto tutte le lezioni del caso, ho risposto a tutte le tue mail, ho fatto tutto quello che dovevo, tutte le mie aspettative le ho fatte, stanno là a posto, quindi ho titolo. Non serve dire che sono professore associato perché ho vinto i concorsi, perché sono 40 anni, che non mi interessa, non è quel punto. È che io, se sto facendo quello che devo, poi posso chiedere a voi perché non facciate lo stesso. E nessuno di voi mi dice, ah, in proposito, perché lo sa benissimo. Questo è il bello della faccenda. Cioè, sono quelle cose che non abbiamo messo a fuoco, ma abbiamo perfettamente presenti. No? Non lo sa. Io non l'ho fatto, ok, basta. Ci vediamo la prossima volta, arrivederci. Allora, cerchiamo di evitarmelo, per favore, perché francamente mi piacerebbe essere un attimo più snello, sia nelle procedure che nelle tempistiche degli esami. Quindi studiate, grazie. Però, come vedete, la questione è questa. Allora, in questo caso, ovviamente, va bene per tutti, perché se voi studiate, io poi lo riconosco puntualmente. Io non ho nessun interesse, vorrei che questa cosa fosse chiara. Se io potessi dare 30 a tutti, sarei una persona felice. Perché mi piacerebbe che tutti avessero imparato, capito e studiato almeno parte di quello di cui parliamo qui, perché lo ritengo importante, quindi immagino che sia comprensibile. Quindi non c'è nessun tipo di intento maligno nei miei confronti, proprio guardate, tutto tranne. Però poi è ovvio che se purtroppo devi testimoniare che questa fiducia è stata sprecata, a un certo punto trai le conclusioni del caso, insomma. Diciamo che ci siamo quindi? Tre dimensioni dell'aspettativa, tutte e tre strettamente connesse, come abbiamo visto, che sono la relazionalità, l'incertezza e la fiducia. Ok? Teniamolo presente perché queste sono quelle cose che. Ah, vi racconto un brevissimo aneddoto. Io sono anni che insegno in un corso di gestione e progettazione dell'oratorio. Credo che vi siate resi conto che non è proprio il tipo di ambiente dal quale provengo, però il professor Moschini, che ha creato questa cosa a Perugia, ha detto: guarda, a me serve qualcuno diverso. Per cui sono andato con piacere, mi sono divertito come un matto, devo dire la verità, ho fatto lezioni, ho fatto anche delle lezioni di attività ginnica con i frati, le suore, con tutte le varie cose, veramente scena da film. E mi hanno detto, la gran parte di loro dice: ma lei ha un approccio molto cristologico. Mi ha lasciato un po' perplessa come cosa, però in effetti, se voi ci fate caso anche col buon senso, no? Perché questa cosa è importante, tanto per dirne una? Perché ricalca esattamente una delle famose frasi di quel poveraccio di Cristo che diceva: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Noi abbiamo gente che giudica H24 e sempre, come diceva il povero Cristo, vede la trave vede il bruscolo nell'occhio altrui, ma non vede la trave nel suo. L'aspettativa questa cosa la stempera. O dovrebbe perlomeno, a meno che tu non sia talmente bravo a mentire a te stesso, come abbiamo appena detto, a fare come se tu fossi perfetto, che allora anche lì non è mai colpa tua e c'è sempre un qualche motivo perché ti è morto il cane, ti è morto il gatto, è andato a poco lo spazzolino, ti è cadute le locuste. E non so se vi ricordate i Blues Brothers andando avanti, però più o meno l'idea è quella. Però di fatto l'aspettativa è un modo per farti abbassare la cresta, perché tante volte tu sei all'altezza delle aspettative e tante altre no. Perché è una brutta giornata, perché non ce la fai, perché ti girano le palle, perché è successo questo, perché è successo. È normale, è la vita, no? Se la vita fosse tutta rose e fiori non staremmo probabilmente a porci gran parte dei problemi. Quello che noi sappiamo è che la vita tendenzialmente è una discreta rottura di palle. Quindi come facciamo a reagire a questa vita? E qui torna quello che vi ho appena detto, ma ve lo dico in un altro modo che a me piace di più, che è dovuto a un nostro grande filosofo poco noto che si chiama Giorgio Colli. Se qualcuno di voi volesse leggerli, ama leggere gli aforismi, a parte le storie zen di prima, c'è questo libro che si chiama Dopo Nietzsche, che è un libro di una bellezza rara. E sono tutti aforismi, quindi pure quello te lo puoi aprire come ti pare, leggere due o tre frasi e rimetterlo giù, non è un particolare problema. Colli era un grandissimo studioso dell'antichità greca. È stato uno dei più importanti studiosi dei presocratici, nonché uno dei più importanti studiosi di Eraclito, che io credo di avervi detto, trovo essere uno dei pochi pensatori della nostra tradizione che valga la pena di continuare a utilizzare. E diceva esattamente questo, che è uno dei problemi che abbiamo visto oggi. Allora, dice: nella vita basta un frammento di gioia per riequilibrare l'insieme della sofferenza. Perché? Perché sono qualitativamente diversi. E questo è il punto. Se noi entriamo nel quantitativo, ragazzi, siamo condannati, perché noi avremo sempre più rotture di palle di quello che sarà divertente. Non c'è verso di venirne fuori da sta cosa, è la logica della vita. O passo a tutta un'altra prospettiva, non è che possiamo metterci a fare, come dire, Tai Chi o meditazioni trascendentali, però nella prassi la vita ti fa spesso e volentieri presente che sono di più i momenti noiosi, stancanti, di sofferenza, di dolore, è peggio, che non quelli in cui stai bene. Per cui se tu dovessi pretendere che la tua gioia e la tua felicità equilibrino quantitativamente il tuo star male, hai perso. Non succederà mai. Non so se è chiara questa cosa. Quello che ci dice Colli è altro. Colli ci dice che basta un frammento di gioia, perché l'esperienza di quella gioia è talmente bella, è talmente elevante, è talmente soddisfacente che è in grado di farti sopportare. tutto il resto. E questo ci riporta ad Halloween. Voi direte che cazzo dice questo se droga? No, potreste pensarlo, ma di fatto non è vero. Perché? Perché Halloween, come le grandi feste dell'antichità, come il carnevale, è esattamente quel momento di gioia, o perlomeno dovrebbe esserlo. Le grandi feste come i Saturnali, che sono quelli che poi sono diventati il Natale di oggi, il carnevale, e tante altre occasioni, cos'erano se non l'infrazione dell'ordine normale delle cose? Nelle feste di quel genere si invertivano i ruoli, i servi comandavano i padroni, non c'era libertà sessuale, non c'era connessione con l'io, tant'è che a Venezia c'era la maschera. A Venezia potevi fare qualunque cosa, tanto nessuno sapeva chi eri. Ed è esattamente questa l'idea, no? Quindi ecco perché le feste erano così importanti ed ecco perché ci siamo autocastrati nel momento in cui le abbiamo trasformate esclusivamente in un rituale di acquisizione economica. Quanti fanno più le feste a Carnevale? Non mi ricordo più da quanti anni non mi capitano quelle feste che facevamo illo tempore, in cui succedeva veramente di tutto e tutto quello che volete, però era quel piccolo break che ti avrebbe fatto fare un altro anno, e l'anno dopo saresti arrivato lì e ti saresti scrollato perché ti saresti reso conto che non era tutto uguale. Noi oggi siamo perennemente immersi in un ciclo costante di tempo profano, laddove il tempo sacro è altro. E poi sacro ognuno lo interpreta come preferisce, perché non ha necessariamente a che fare con delle religioni particolari. Però quello che è importante è rendersi conto di questo, che c'è uno scarto qualitativo nel vivere, che il nostro sistema non riconosce in alcun modo. Il nostro sistema riconosce esclusivamente la quantità di denaro, la quantità di oggetti, la quantità di like, la quantità di quello che cazzo vi pare, però tutto questo non ti dice nulla e non ti dà nessuno strumento per poter affrontare quello che è il mondo normale. Perché nel XXI secolo il male del secolo è la depressione, secondo voi? La angst, già la parola ti fa venire uno strizzamento di... No, perché? Perché non abbiamo gli strumenti per opporci a questo, ragazzi. Perché una volta che entriamo nell'ottica in cui tutto è meccanico, tutto è determinato, tutto quanto è quantitativo, non c'è modo per ribaltare e riequilibrare le cose, perché non è il rapporto, non è un rapporto quantitativo che ti salva, è la scoperta della qualità che ti salva. E questo vale anche per la cultura. Perché quando noi distinguiamo tra cultura soggettiva e cultura oggettiva, abbiamo questo brutto vizio di pensare che la cultura soggettiva sia sapere tanto. Ma non è vero. Per carità, se sai, meglio. Ma non è quello il punto. La cultura soggettiva è qualitativamente diversa. Perché se io dovessi valutare la mia cultura su quanto so di ciò che è sapibile, tanto per usare una parola che non esiste, sarei ignorante come una ciabatta, ragazzi. Perché avete idea di quante cose ci sarebbero da sapere? Solo l'idea ti fa venire una vertigine e dici, vabbè, ok, sti cazzi. E hai perso. Perché non è quello il punto è che quando tu hai la tua cultura, con quella ci guardi il mondo e gli dai forma e lo cambi. Non con delle acquisizioni di particelle che ti hanno dato altri, quelle non ci fai niente. Possono servirti per vincere un Trivial Pursuit, possono servirti per vincere un colloquio di lavoro, ma non è quello il punto. La cultura soggettiva è qualitativamente diversa dalla cultura oggettiva, perché se non fosse così non avrebbe senso. Noi oggi diciamo che l'ultimo che forse sapeva tutto lo scibile era Goethe, e parliamo di tipo 250 anni fa. No, eppure lì qualche dubbio lo avrei, sebbene Goethe effettivamente fosse un passo avanti. Ma oggi, quando è che potresti sapere tutto? Dalla A alla Z delle discipline, più tutti i manuali, più tutti i libretti di istruzioni, più tutte le prassi, le pratiche, ma quando mai? È un miracolo se ne sai una o due fatte bene, ma non è quello il punto. Il punto è che il sapere è qualcosa che tu crei in te stesso. Basta leggere un libro? Uno? Sì, basta leggere un libro per tutta la vita, ogni volta è diverso. E se sei un buon lettore, quel libro ti insegna. Puoi anche leggerne 1.500, ti ben capi niente. Perché non è il libro il problema, sei tu. Stiamo sempre là. Quindi il punto del salto dalla qualità alla quantità è esattamente questo. Nel momento in cui tu rinunci alla qualità, tu ti stai togliendo ogni possibile via di fuga e di sopravvivenza, perché è solo nella qualità che tu riesci a riscuoterti. E guarda caso, è proprio esattamente quello che abbiamo detto l'altra volta del Kairos, del momento. Quello è un momento, non tutti i momenti, perché sai quante palle te faresti, ma c'è qualche momento che è qualitativamente diverso. E se lo cogli, se lo prendi, la tua vita cambia. Non so se è chiara questa questione. Quindi è lì che bisogna ragionare, su questo bisogna riscoprire la qualità dei luoghi, la qualità degli spazi, la qualità delle persone, la qualità di noi stessi. Perché è solo lì che c'è un presidio di resistenza a tutto quest'altro logorio. Non ve lo ricorderete voi, ma c'era una pubblicità tanti anni fa che era contro il logorio della vita moderna e ti bevevi un Cynar con Ernesto Galindri in mezzo alla strada. Però insomma, diciamo che a noi di Carosello ci è rimasta impressa. Però di fatto è così. L'unico modo per sopravvivere al logorio della vita moderna è essere in grado di opporre alla vita moderna qualcos'altro. Qualcosa che va al di là, qualcosa che sia un hobby, qualcosa che sia un momento di divertimento, qualcosa che sia una maschera, quello che volete, ma che sia vostro. Ok. Allora, che ora è, ragazzi? Ok, perfetto. Allora direi che per oggi possiamo andare via pure così, che sono state due lezioni interessanti, poi Halloween, quindi due nomi.